my brothers and sisters,
cari fratelli e sorelle, sono grato della possibilità che ho di parlarvi dei principi di benessere del sacerdozio della Chiesa di Gesù Cristo, visti nella prospettiva del Vangelo. Le nubi della crisi economica a lungo minacciosa all'orizzonte ora si sono completamente addensate su di noi. L'impatto di questa tempesta finanziaria sui figli del Padre Celeste ci impone, oggi più che mai, di vedere il programma di benessere nella prospettiva del Vangelo. I principi del benessere, che si basano sul sacerdozio, sono al tempo stesso materiali e spirituali. Inoltre, essi sono eterni e si applicano a qualunque situazione. Che siamo ricchi o poveri, essi sono per noi. Ogni volta che mettiamo in pratica i principi del benessere, noi viviamo quella che nelle scritture viene definita la religione pura. Il Salvatore insegnò: in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Inoltre, egli ci insegnò non soltanto a trovare e visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, ma anche di conservarci puri dal mondo. In altre parole, non ci limitiamo a fare il bene, ma cerchiamo di essere brave persone. Pertanto, il benessere dal punto di vista del Vangelo significa mettere in azione la nostra fede in Gesù Cristo. Serviamo gli altri come ci viene suggerito dallo Spirito. Quando viviamo i principi di benessere del Vangelo, mettiamo in pratica qui, in questa vita, gli insegnamenti del Salvatore. Quali sono dunque questi principi di benessere? Come possiamo farli diventare elementi basilari, spirituali e materiali della nostra vita quotidiana? Il primo elemento potremmo definirlo una vita previdente. Questo significa vivere felicemente entro i limiti che ci consentono i nostri mezzi e organizzarci in vista degli alti e dei bassi della vita per poter essere pronti ad affrontare le emergenze quando arrivano. Vivere in modo previdente significa non essere ansiosi di possedere le cose del mondo. Significa usare con saggezza le risorse materiali e non sprecarle, nemmeno in tempi di abbondanza. Vivere in modo previdente significa evitare un indebitamento eccessivo ed essere soddisfatti di ciò che si ha. Viviamo in un'epoca di avidità. Molti credono di dover avere tutto quello che hanno gli altri e subito. Incapaci di aspettare a soddisfare i loro desideri, si indebitano per acquistare cose che non possono permettersi. Le conseguenze colpiscono sempre il loro benessere, sia spirituale che materiale. Quando ci indebitiamo, gettiamo via una parte della nostra preziosa, inestimabile libertà di agire e ci assoggettiamo ad una schiavitù da noi stessi creata. Per restituire il prestito che abbiamo preso, vincoliamo il nostro tempo, le nostre energie, i nostri mezzi, risorse che avremmo potuto usare per servire noi, la famiglia e gli altri. Quando i debiti riducono la nostra libertà, aumenta la nostra disperazione, che a sua volta indebolisce il corpo, deprime la mente e affatica lo spirito. Ne risente l'immagine che abbiamo di noi stessi, così come il rapporto con il nostro coniuge e con i figli, e in ultima analisi con il Signore. Per pagare i nostri debiti ora ed evitare di contrarne in futuro, dobbiamo esercitare fede nel Salvatore, non solo per fare meglio, ma per essere migliori. Occorre molta fede per pronunciare le semplici parole: non possiamo permettercelo. Occorre fede per credere che la vita sarà migliore se sacrificheremo i nostri desideri per poter rispondere ai bisogni nostri e degli altri. Prendo testimonianza che è felice colui che vive nei limiti delle sue possibilità e riesce a risparmiare qualcosa per le necessità a venire. Se vivremo in modo previdente e svilupperemo i nostri doni e talenti, diventeremo più autosufficienti. Autosufficienza significa assumerci la responsabilità del benessere spirituale e materiale di noi stessi e di coloro che il Padre Celeste ha affidato alle nostre cure. Soltanto quando siamo autosufficienti possiamo emulare il Salvatore nel servire e aiutare gli altri. È importante comprendere che l'autosufficienza è un mezzo per raggiungere un fine. Il nostro vero scopo è quello di diventare simile al Salvatore, e questo obiettivo viene magnificato dal servizio altruistico reso agli altri. La nostra capacità di servire cresce o cala secondo il livello di autosufficienza in cui ci troviamo. Come ebbe a dire una volta il presidente Marion G. Romney, il cibo per nutrire gli affamati non può essere prelevato dal scaffale vuoti. Il denaro per aiutare i bisognosi non può uscire da una borsa vuota. L'appoggio e la comprensione non possono provenire da chi egli stesso è emotivamente affamato. L'insegnamento non può essere impartito dall'analfabeta. E cosa più importante di tutte, la vita spirituale non può essere data da chi è spiritualmente debole. In che modo, allora, possiamo ricevere dal Padre Celeste l'aiuto che ci permette di avere il necessario per provvedere ai nostri bisogni e anche per servire gli altri? Uno dei principi fondamentali del benessere è il pagamento della decima e delle offerte. Lo scopo principale del pagare la decima è quello di sviluppare la nostra fede. Se osserviamo il comandamento di pagare annualmente un decimo di tutto il nostro guadagno, noi diventiamo migliori. La nostra fede aumenta e ci sostiene durante le prove, le tribolazioni e i dolori della vita. Pagando le nostre decime, impariamo a controllare i desideri e gli appetiti per le cose terrene, a essere onesti nei rapporti con il prossimo e a sacrificarci per gli altri. Crescendo la nostra fede, crescerà anche il desiderio di osservare il comandamento di pagare le offerte di digiuno. Questa offerta dovrebbe equivalere almeno al costo di due pasti non consumati. Le offerte di digiuno sono il mezzo con il quale possiamo aiutare anonimamente i fratelli e le sorelle che si trovano nel bisogno spirituale o materiale, donando senza aspettarci alcuna ricompensa terrena. Dare liberamente ci consente di seguire il modello del Salvatore, che dette liberamente la sua vita per tutta l'umanità. Egli disse: e ricordate in ogni cosa i poveri e bisognosi, gli ammalati e gli afflitti, poiché colui che non fa queste cose non è mio discepolo. Come veri discepoli di Cristo, anche noi diamo, come dette il buon samaritano, che con coraggio prestò soccorso al fratello sconosciuto sul ciglio della strada. Joseph Smith affermò: un uomo pieno di amore di Dio non si accontenta di benedire la sua famiglia soltanto, ma percorre tutto il mondo, ansioso di benedire tutta la razza umana. Secondo i consigli dei profeti degli ultimi giorni, alcuni degli elementi fondamentali del benessere riguardano l'essere preparati per il futuro. Prepararsi per il futuro significa tenere un bilancio delle nostre entrate. Elaborare e tenere un accurato bilancio familiare o personale ci può aiutare a riconoscere la differenza tra desideri e necessità. Esaminare questo bilancio durante i consigli di famiglia darà modo ai nostri figli di imparare ad abituarsi a spendere in modo accorto e di partecipare alla pianificazione e al risparmio per il futuro. Prepararsi per il futuro significa anche conseguire un titolo di studio o una preparazione professionale e trovare un lavoro remunerativo. Se avete già un impiego, fate tutto ciò che potete essere per essere un elemento stimato e necessario all'azienda per cui lavorate.
Of the organization you work for. Work hard.
Lavorate sodo e siate un lavoratore degno del suo salario.
As companies continue to downsize,
poiché le aziende continuano a ridurre il personale o a chiudere, anche gli impiegati modello possono trovarsi nella necessità di cercare un nuovo lavoro. Questa è un'occasione per fare affidamento sul Signore, per crescere e rafforzarci. Se state cercando un nuovo lavoro, abbiate maggiore fede nel fatto che il Signore desidera aiutarvi e ha il potere di farlo. Inoltre, chiedete consigli alle persone di vostra fiducia e non abbiate timore di contattare gente e di chiedere aiuto per trovare un'occupazione. Se necessario, modificate il vostro stile di vita e, potendo, cambiate anche abitazione per riuscire a vivere i limiti delle vostre entrate. A prescindere dalla vostra età, siate disposti a imparare cose nuove e ad acquisire nuove capacità. Mantenetevi in salute e state vicini al vostro coniuge e ai vostri figli. E soprattutto, siate grati. Esprimete gratitudine nelle vostre preghiere per tutto quello che vi è stato dato. Il Padre Celeste vi ama. Il suo figliolo ha promesso. Tutte queste cose vi daranno esperienza e saranno per il vostro bene. Cari fratelli e sorelle, è giunto il momento di cominciare a vivere i principi basilari del benessere e insegnare ai nostri fratelli e sorelle a fare altrettanto. Le Scritture insegnano: se siete preparati, voi non temerete. Se obbediremo ai comandamenti e osserveremo i principi del benessere, potremo avere lo Spirito del Signore sempre con noi per sostenerci durante le tempeste di questi ultimi giorni e per sussurrare pace alla nostra anima. proprio come ci creiamo una riserva di denaro per affrontare le possibili difficoltà economiche, se seguiamo i comandamenti, preghiamo, leggiamo le scritture e facciamo affidamento sullo Spirito Santo, ci prepariamo per affrontare le prove della vita. Se saremo obbedienti, accumuleremo la fede necessaria per far fronte alle difficoltà e alle sfide. Se ci manterremo puri dal mondo, se saremo brave persone in questo senso, potremo fare il bene sia materiale che spirituale dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, ovunque ci troviamo. Rendo testimonianza che i principi di benessere del sacerdozio, quando vengono vissuti, danno la misura del nostro amore cristiano. Essi ci offrono la sacra possibilità di mettere in pratica il Vangelo restaurato di Cristo sulla terra, di mettere la nostra fede in azione e di ricevere una pienezza di gioia di vita qui e nel mondo a venire. Rendo la mia speciale testimonianza che il nostro Salvatore vive e che ha dato la sua vita per il nostro benessere eterno, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Miei cari fratelli e sorelle, è un onore per me parlarvi della responsabilità che ho la presidentessa della Società di Soccorso di Rione nell'ambito del benessere. Alle mie spalle ci sono i ritratti delle donne che hanno servito come presidentessa generale della Società di Soccorso. Studiando le loro storie mi sono resa conto che questa organizzazione ha compiuto la sua opera in tempi di sviluppo e di prosperità, ma anche in mezzo a guerre, carestie, epidemie e gravi crisi economiche. Le lezioni che impariamo dal passato possono aiutarci a tenere la rotta tra le calamità naturali, i conflitti armati, i rovesci di governo, le prove personali e le difficoltà economiche di oggi. La società di soccorso esiste per portare soccorso, cioè sollevare, alleggerire, elevare o togliere qualcuno dalla difficoltà. Abbiamo sempre avuto il compito di aiutare le donne e le loro famiglie a far fronte alla responsabilità costante di accrescere la fede e la rettitudine personale, di rafforzare la famiglia e la casa, di servire il Signore e i suoi figli. Oggi ci concentreremo su quella parte del nostro incarico che riguarda il benessere. Tratteremo come lavorare sotto la direzione del Vescovo per organizzare, istruire e ispirare le sorelle a prendersi cura dei poveri e dei bisognosi e aiutarle a diventare autosufficienti. La società di soccorso, che ha la responsabilità di provvedere al benessere spirituale e alla salvezza di tutte le donne che fanno parte della Chiesa, fu organizzata per soccorrere i poveri, i bisognosi, le vedove e gli orfani e per il compimento di ogni atto caritatevole. Questo comprende il sollievo dalla povertà, il sollievo dalla malattia, il sollievo dal dubbio, il sollievo dall'ignoranza, il sollievo da tutto ciò che impedisce la gioia e il progresso della donna. Ho sentito il Presidente Monson parlare con grande apprezzamento delle presidentesse della società di soccorso che hanno servito con lui quando era un giovane vescovo. Egli insieme a loro seguì lo stesso modello che abbiamo oggi. Sotto la sua direzione, la presidentessa della società di soccorso visitava le case dei fedeli per vedere se avevano abbastanza cibo, seppellettili, capacità, forza d'animo e altro ancora. Con l'aiuto della preghiera e i doni spirituali che possedevano, le sue presidentesse della società di soccorso cercavano l'ispirazione per valutare correttamente i bisogni di quelle famiglie. Basandosi sulle loro valutazioni, egli era in grado di sviluppare un piano di autosufficienza per queste persone. Insieme al compito di aiutare il vescovo a prendersi cura dei bisognosi, la società di soccorso si attiva anche per organizzare, istruire e ispirare le sorelle a diventare autosufficienti. Per comprendere le loro responsabilità, le dirigenti possono porsi alcune domande importanti. Che cos'è l'autosufficienza? Quali personali responsabilità ha ogni sorella riguardo all'autosufficienza? Quanto sufficienti sono le sorelle nel mio rione? Quali capacità hanno bisogno di acquisire le sorelle del mio rione per diventare autosufficienti? In quali modi ci aiuteremo reciprocamente per diventare più autosufficienti? Autosufficienza significa fare uso di tutto ciò con cui ci ha benedetto il Padre Celeste per prenderci cura di noi stesse e delle nostre famiglie per trovare le soluzioni ai nostri problemi. Ciascuna di noi ha il compito di cercare di evitare che i problemi si verificano e di imparare a superare le difficoltà quando quando ci presentano. Questo dipinto appeso alla parete di mio ufficio mostra una donna in una stanza di vita magazzino. Quello che insegna il dipinto non riguarda tanto i locali per l'immagazzinaggio o l'inscatolamento fatto in casa. Osservate la donna, è sola e non sappiamo se sia sposata o single, indossa un grembiule da cui deduciamo che abbia lavorato. Il lavoro è un principio fondamentale dell'autosufficienza. Possiamo presumere che tutte le provviste che la circondano siano il risultato delle sue fatiche. Ha preparato personalmente alcuna di esse. Guardate il suo volto. Appare un po' stanca, ma molto serena. Gli occhi mostrano un animo soddisfatto. Ella ha l'aspetto di una donna autosufficiente. Come si diventa autosufficienti? Diventiamo autosufficienti quando otteniamo la conoscenza, l'istruzione e l'alfabetizzazione necessarie. Quando siamo bene di salute, quando gestiamo il denaro e le risorse con saggezza, quando siamo spiritualmente forti, quando ci prepariamo per le emergenze e le eventualità, infine quando ci sentiamo bene in mezzo agli altri e con noi stesse. Pertanto, di quali capacità abbiamo bisogno per diventare autosufficienti? Per mia nonna era importante sapere come uccidere e spennare un pollo. Io non mi sono ancora trovata a dover uccidere e spennare un pollo. Tuttavia, già nei primi tempi della Chiesa, il presidente Brigham Young si appellava alle sorelle affinché imparassero a prevenire le malattie in famiglia, intraprendessero la protezione familiare, tenessero una contabilità scritta e altre cose pratiche. Questi principi valgono ancora oggi. L'istruzione continua ad avere un'importanza vitale. Ognuno di noi è un insegnante e un'allieva. Saper leggere e scrivere, avere capacità tecniche e logiche, che sono cose di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Vi è anche una grande necessità di imparare a comunicare meglio tra marito e moglie, tra genitori e figli. Ne è mai stato più importante essere genitori capaci. Assistiamo inoltre a un aumento a livello mondiale dell'indebitamento e del consumismo. Ho chiesto a diversi vescovi quali capacità avevano più bisogno di sviluppare le sorelle dei loro rioni ed essi hanno risposto, tenere un bilancio. Le donne dovrebbero comprendere le conseguenze di comprare a credito e vivere nei limiti del loro budget. Come seconda capacità i vescovi hanno risposto, cucinare. I pasti preparati e consumati in casa vengono a costare meno, sono più salutari e contribuiscono a rafforzare i legami familiari. Ho visto grandi esempi di sorelle in tutto il mondo che si aiutano l'una con l'altra a diventare autosufficienti. Negli Stati Uniti le sorelle si uniscono per imparare a gestire le loro finanze, così da poter fare acquisti accorti e ridurre i debiti. Le sorelle più anziane insegnano alle più giovani a cucinare, a preparare in casa cibi sani. In Ghana le sorelle imparano insieme a leggere. In Perù le sorelle confezionano riso e fagioli in pacchetti a chiusura ermetica, così non avranno fame quando sopraggiungerà il terremoto. Nelle Filippine, dove gli uragani colpiscono con regolarità, le sorelle approntano il cibo e provviste sufficienti per un breve periodo, per quanto dovranno evacuare le loro case. Un secondo dipinto che tengo nel mio ufficio mostra come questo principio si può applicare ovunque. Raffigura i membri di una famiglia filippina all'interno della loro nipa, una capanna di stecchi poggiata sulle palafitte al di sopra del terreno. In primo piano si vede una grande brocca d'acqua. Essi hanno dei mango dentro un cesto del combustibile per cucinare, una semplice fonte di luce per illuminare. Sono seduti a tavola, hanno il capo chino in preghiera. Appesa alla parete, ricamata a mano, la frase: le famiglie sono eterne. Mi viene da pensare che la madre di questa famiglia abbia imparato molti dei principi e degli strumenti dell'autosufficienza che vengono presentati qui nelle riunioni e nell'attività della società di soccorso. Quanto autosufficienti sono le sorelle del vostro rione? In che modo potete riconoscere le loro necessità? E chi dovrebbe aiutare la presidentessa della società di soccorso in questo lavoro? Poiché questa è un'opera divina e la presidentessa ha una chiamata divina, ella ha diritto a ricevere l'aiuto di Dio. Ella si avvale anche dell'aiuto di brave insegnanti e visitatrici che comprendono la loro responsabilità di vegliare e prendersi cura di quelle sorelle. Tramite i rapporti che riceve da loro e da altre sorelle, ella è in grado di sapere di che cosa le sorelle hanno bisogno. Inoltre può soffrire dell'aiuto dei comitati e delle sorelle più giovani che hanno una grande energia e sono pronte a servire. Questo terzo dipinto che tengo nel mio ufficio si intitola Levatrice pioniera. Mi rammenta che una sola sorella con un solo talento può benedire molte vite. E mia trisnonna, Mary Ann Hamblin, che era una levatrice, è un esempio di questo. Ella fece nascere più di 2000 bambini. Il suo fu un considerevole contributo alla riserva di tempo e di talenti del Signore. Provvedere a noi stessi e agli altri è la prova che siamo discepoli del Signore Gesù Cristo. Come molti di voi, sono stata ispirata e ho imparato i principi dell'autosufficienza dall'esempio di mia madre e delle altre sorelle della società di soccorso. Una di queste sorelle era la mia cara suocera June, che ha servito quasi ininterrottamente per 30 anni nella presidenza della società di soccorso. Quando se n'è andata all'improvviso l'anno scorso, ha lasciato una testimonianza della sua autosufficienza. Possedeva una raccomandazione valida per il tempio, scritture e manuali per lo studio del Vangelo usati con cura. Ci siamo divisi amorevolmente i tegami, le padelle, i piatti con i quali aveva preparato migliaia di pasti. Ci ha lasciato coperte che aveva ricavato da vecchi vestiti. Ella credeva nel vecchio adagio: aggiustatelo, consumatelo, fatevelo bastare o fatene a meno. Abbiamo bisogno di scorte alimentari che aveva coltivato, messo in conserva e immagazzinato. È stato particolarmente toccante vedere i piccoli quaderni nei quali aveva diligentemente annotato le spese nel corso di tanti anni. Poiché aveva vissuto in modo previdente, ella ha lasciato del denaro che aveva risparmiato per le emergenze e nessun debito. Ancora più importante è che le sue capacità, acquisite durante una vita devota, sono state l'insegnamento e ispirazione per molte altre donne. Come dirigenti dimostriamo la nostra fede quando usiamo il tempo, i talenti, le riunioni e le attività per occuparci innanzitutto delle cose che sono indispensabili per il benessere e la salvezza, sia materiali che spirituali. Se facciamo questo, abbonderemo nell'amore, nell'unità, nella gioia, nella sorellanza e nelle benedizioni. Rendo la mia testimonianza che il lavoro della società di soccorso è una parte integrante della Chiesa restaurata del Signore e che la sua opera è guidata oggi da un profeta vivente. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Hello, brothers and sisters.
Salve fratelli e sorelle. Io sono il Vescovo Burton e oggi ho il privilegio di essere assieme a sei vescovi dello Utah Centerville. Parlo del nord. Siamo a Welfare Square, la piazza del benessere a Salt Lake City. Grazie per essere qua con noi, oggi mentre parleremo delle responsabilità dei vescovi nell'individuare e prendersi cura di chi non è autosufficiente. Per iniziare ricordo due citazioni del presidente Reuben Clark, che ha servito per molti anni nella prima presidenza della Chiesa e ha dato un forte contributo allo sviluppo di quello che prima era denominato il piano di sicurezza della Chiesa e ora viene chiamato il piano di benessere della Chiesa. Una volta il presidente Reuben Clark telefonò a un vescovo per parlargli di una madre sola con tre bambini piccoli che proprio quel giorno aveva traslocato nel rione del vescovo. Il presidente Clark chiese a quel vescovo di recarsi con sollecitudine alla nuova casa di quella sorella per sapere cosa poteva fare per aiutarla. Il presidente Clark disse al vescovo: se potessi, aiuterei io quella sorella, ma io sono solo il primo consigliere della presidenza della Chiesa e non ho l'autorità di scrivere un ordine del vescovo al magazzino. Lei ha questo diritto e privilegio. Per questo motivo l'ho chiamata per chiederle di fare ciò che sente dovrebbe essere fatto nel caso di questa donna. In un'altra occasione, il presidente Clark, durante un discorso molto bello, disse: dalla parola del Signore, il mandato e potere esclusivi di assistere i poveri della Chiesa sono di pertinenza del vescovo. È dovere suo e solo suo determinare a chi, quando, come e quanto sarà conferito a qualsiasi membro del suo rione dai fondi della Chiesa. Questo è un suo dovere supremo e solenne, conferitogli dal Signore stesso. Il vescovo non può sfuggire né sottrarsi a tale obbligo. Non può delegarlo a qualcun altro o liberarsene. Qualsiasi aiuto richieda, è sempre responsabile. Quali sono le responsabilità che il vescovo ha in merito al piano di benessere? Sono almeno tre e comprendono. Numero uno, insegnare ai membri i principi fondamentali dell'autosufficienza e incoraggiarli a diventare autonomi. Due opuscoli di recente pubblicazione, Preparate ogni cosa necessaria alle scorte familiari, possono essere molto utili per aiutare i membri a comprendere l'importanza di essere autosufficienti. Numero due, aiutare i membri del Consiglio di Rione a conoscere le proprie responsabilità e ad agire in base ad esso. Numero tre, fornire assistenza seguendo i principi fondamentali del benessere. L'opuscolo intitolato Provvedere nella maniera del Signore guida i servizi di benessere per i suoi dirigenti, appena pubblicato, mi sarà di aiuto per ricordare l'obiettivo principale del programma di benessere, l'autosufficienza e come sostenere i principi fondamentali. Il Signore ha rivelato che i membri della Chiesa devono impartire le loro sostanze ai poveri ed esse saranno disposte dinanzi al Vescovo, saranno conservate nel mio magazzino per aiutare i poveri e i bisognosi. Ogni vescovo ha a disposizione vari strumenti per aiutare i poveri. Questa collezione di strumenti è chiamata il magazzino del vescovo. Il magazzino comprende 1. Denaro in contanti, fornito da membri che osservano la legge del digiuno e ne ricevono le benedizioni. 2. Generi di prima necessità, prodotti direttamente o acquistati perché i vescovi possano farne uso. 3. Il tempo, i talenti e le risorse dei membri. Questi talenti, quando necessari e richiesti, insieme al denaro contante e gli altri generi di prima necessità, costituiscono il magazzino del Signore. Il magazzino del Signore è a disposizione di ogni vescovo ed esiste in tutti i rioni. Contrariamente a quello che è opinione prevalente, il magazzino del Signore non si limita a un edificio o un deposito pieno di prodotti che aspettano di essere distribuiti. Nell'adempimento del loro mandato divino di cercare i poveri e provvedere a loro alla maniera del Signore, ai vescovi verrà spesso richiesto di prendere decisioni difficili, ma quando si trovano a dover affrontare questo compito, i vescovi sono benedetti con il dono del discernimento e hanno il diritto di riceverlo. Ogni singolo caso che si presenta richiede l'ispirazione. Guidati dallo Spirito e tenendo a mente i principi fondamentali del benessere, i vescovi possono stabilire chi è nel bisogno, in quale misura e quale tipo di assistenza è necessaria per quanto tempo deve essere data. Alcuni possono chiedersi: quali sono alcuni di questi principi fondamentali di benessere che, in base all'esperienza, aiuteranno i vescovi a rendere ottimali le loro decisioni? 1. Tenere a mente che è loro responsabilità cercare i poveri, con la consapevolezza che non è sufficiente intervenire su richiesta. Il vescovo dovrà incoraggiare i dirigenti del sacerdozio e della società di soccorso e anche gli insegnanti familiari e le insegnanti visitatrici a identificare le persone che hanno bisogno di assistenza. 2. Nel fornire assistenza agli individui, i vescovi hanno la responsabilità di ricordare che devono promuovere la responsabilità personale. Ogni individuo è responsabile di se stesso. Quando egli non è capace di provvedere a se stesso, la sua famiglia e i suoi parenti hanno l'obbligo e l'opportunità di assisterlo. 3. Semplicemente diciamo: sosteniamo la vita, non lo stile di vita. Nel sostenere la vita, l'assistenza fornita dalla Chiesa è pensata per fornire cibo, abbigliamento, un alloggio e qualsiasi altro tipo di assistenza stabilito dal vescovo, necessario per aiutare l'individuo a diventare autosufficiente. Ci si aspetta che le persone usino ogni bene che hanno per sostenersi e che riducano le spese per adeguarle al loro budget più limitato. Numero 4. Il principio base che seguiamo di solito è di fornire beni di consumo prima di fornire denaro contante. Quando è possibile, il vescovo dà ai membri di beni di consumo anziché fornire denaro o provvedere al pagamento delle bollette. Dove non è disponibile il magazzino del vescovo, si possono usare le offerte di digiuno per comprare generi di prima necessità. Numero 5, uno dei principi base importanti include fornire opportunità di lavoro o servizio. perché le persone possano conservare la propria dignità in un momento di difficoltà, dovrebbero essere trovate loro possibilità di servizio o di lavoro adeguate alle loro circostanze. Il valore del lavoro o del servizio non deve essere uguale all'assistenza ricevuta, quanto piuttosto sufficiente a evitare i danni che provocano sussidi e aiuti quando sono considerati dovuti. Il Consiglio di Rione può aiutare compilando e tenendo aggiornata una lista di possibili occasioni di lavoro. Dopo questa breve presentazione, esaminiamo alcune questioni che potreste sollevare in merito al vostro importante compito di cercare e prendervi cura dei poveri. Avete domande che vorreste porre?
Bishop Bednar, please.
Partendo dalla consapevolezza che noi come vescovi abbiamo una responsabilità specifica riguardo al programma di benessere, ci sono altri a cui è appropriato rivolgersi per adempiere questa responsabilità?
Il vescovo ha l'opportunità di usare un certo numero di altre persone perché lo assistano in questa responsabilità, in particolare i membri del Consiglio del Rione, del Quorum, del Sacerdozio e della Società di Soccorso. Tutti possono aiutare il vescovo nel far fronte alle necessità connessa al programma di benessere sia temporanee che di lungo termine. Questi dirigenti sono assistiti dagli insegnanti familiari, insegnanti visitatrici e altre persone con capacità speciale.
Grazie. Nelle questioni che riguardano il programma di benessere, come posso io come vescovo utilizzare meglio i dirigenti dei quorum della società di soccorso?
I dirigenti dei quorum della società di soccorso possono essere di grande aiuto lungo tutto il processo del programma di benessere. Dovrebbero essere il fulcro della funzione dei quorum del sacerdozio e anche della società di soccorso. Deve essere esaminato con regolarità nelle riunioni di presidenza. Sotto la direzione del vescovo, i quorum del sacerdozio e la società di soccorso devono aiutare i membri a trovare soluzioni ai bisogni a breve e a lungo termine che hanno a che fare con il programma di benessere e a diventare autosufficienti. La presidentessa della società di soccorso riveste un ruolo speciale in questo processo. Di solito ella assiste il vescovo visitando i membri che hanno bisogno di assistenza, li aiuta a stabilire quali sono i loro bisogni e suggerisce al vescovo il tipo di assistenza necessaria. Il vescovo e la presidentessa della società di soccorso possono usare il modulo analisi delle necessità e delle risorse per individuare le necessità. Altre domande?
Grazie. Vescovo Burton, come ci suggerisce di insegnare la legge del digiuno in modo da aiutare i nostri membri a comprendere maggiormente il significato?
La legge del digiuno è un principio fondamentale nell'ambito del benessere spirituale dei figli del nostro padre. Egli ha stabilito la legge del digiuno e la legge della decima per benedire il suo popolo. Il vescovo deve insegnare a tutti i membri l'importanza di osservare queste leggi. Egli deve anche parlare delle benedizioni promesse dal Signore per chi osserva queste leggi. Queste benedizioni includono vicinanza con il Signore, maggiore forza spirituale, prosperità temporale, grande compassione e un più forte desiderio di servire. In alcune aree del mondo sono disponibili i magazzini del vescovo che forniscono alimenti indumenti. Laddove il magazzino del vescovo non è disponibile, si possono usare le offerte di digiuno per comprare cibo e vestiario, oltre che per l'alloggio, assistenza medica o altro aiuto indispensabile. Non esiste regola, tuttavia, che le spese effettuate con i fondi delle offerte di digiuno del Rione o del Palo debbano bilanciare i contributi delle offerte di digiuno. Un'altra domanda. Vescovo Epson.
Vescovo Burton, nello stato in cui versa attualmente l'economia, vediamo crescere il numero di famiglie e individui che hanno difficoltà a pagare le rate del mutuo. Ci è permesso usare i fondi a disposizione per aiutarli a pagare le rate del mutuo?
Come lei di certo ricorda, l'assistenza del programma di benessere di solito è di natura temporanea. I vescovi, assieme ai dirigenti del quorum e della società di soccorso e ad altri specialisti, se necessario, devono aiutare le persone che usufruiscono del programma di benessere a diventare autosufficienti fino a non averne più bisogno. Se il pagamento di una rata del mutuo per un breve periodo mette chi ne usufruisce nelle condizioni di attuare un piano per diventare autosufficiente, allora l'uso dei fondi per tale scopo è auspicabile e lecito.
Vescovo, se un individuo sta già ricevendo aiuti dalla comunità o dallo Stato, è giusto usare anche i fondi del programma di benessere della Chiesa?
I membri possono scegliere di ricorrere ai servizi di assistenza disponibili nelle loro comunità, compresi gli aiuti offerti dallo Stato per soddisfare le loro necessità fondamentali. Il vescovo deve conoscere bene queste risorse. Queste risorse spesso includono ospedali, medici o altre forme di assistenza medica, formazione professionale o corsi di avviamento al lavoro, assistenza per persone disabili, consulenti professionali o assistenti sociali che condividono i nostri valori, che generalmente sono disponibili a livello locale. Centri per l'aiuto con le dipendenze, sempre più numerosi che nel passato. Quando i membri della Chiesa ricevono assistenza da fonti al di fuori della Chiesa, è auspicabile che il Vescovo li aiuti a evitare di diventare dipendenti da queste fonti. Ove possibile, i membri della Chiesa devono lavorare in cambio dell'assistenza ricevuta. Dobbiamo evitare i danni dell'assistenzialismo e l'idea che alcuni hanno di averne diritto. Fratelli e sorelle, per un po' abbiamo avuto l'opportunità di parlare dei principi sacri relativi all'aiuto e all'assistenza da fornire a coloro che si trovano nel bisogno. Che il Signore benedica ognuno di voi nel vostro incarico di prendervi cura dei figli del nostro Padre nei cieli e nel mostrare l'amore e la compassione che scaturiscono dal servizio. Prego umilmente che le benedizioni del Signore siano su ognuno di voi, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
My brothers and sisters,
miei fratelli e sorelle, sono molto grato di avere l'opportunità di parlarvi in merito a un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero il programma di benessere della Chiesa. Situata in un luogo poco battuto nell'area di Salt Lake City, lontano dalle folle, c'è una piazza ben conosciuta. Qui, in modo sobrio, motivati da amore cristiano, operai si servono l'un l'altro secondo il piano divino del Maestro. Parlo della Welfare Square, anche conosciuta come il magazzino dei Vescovi. In questa sede centrale, come in altre numerose sedi nel mondo, vengono inscatolate frutta e verdure e altri prodotti primari, vengono lavorati, etichettati, conservati e distribuiti a coloro che si trovano nel bisogno. Qui non c'è segno di aiuti di Stato né di scambio di denaro, dal momento che viene dato credito solamente a un ordine che rechi la firma di un vescovo ordinato. Nel periodo tra il 1950 e il 1955 ebbi il privilegio di presiedere come vescovo a più di 1.080 membri nella zona centrale di Salt Lake City. Nella congregazione c'erano 84 vedove e forse 40 famiglie che in momenti diversi, con necessità diverse, fu determinato che avevano bisogno di aiuto. Furono dati incarichi specifici alle unità della Chiesa affinché le necessità dei bisognosi potessero essere soddisfatte. In un'unità ecclesiastica, i membri della Chiesa si occupavano della produzione di carne, in un'altra di arance, in un'altra ancora di verdure o grano e altri cibi primari, affinché i magazzini potessero essere riempiti e gli anziani e i bisognosi riforniti. Il Signore indicò la via, quando dichiarò: «Il magazzino sia mantenuto mediante i doni di consacrazione della Chiesa, e si provveda alle vedove e agli orfani, così come ai poveri». Poi, come promemoria, aggiunse: «Ma deve necessariamente farsi nella mia maniera». Nei pressi di dove vivevo e servivo, gestivamo un allevamento di pollame. Nella maggior parte dei casi si trattava di un progetto gestito con efficienza, che era in grado di fornire al magazzino dozzine di uova fresche e centinaia di chili di carne di pollo. A volte, però, l'esperienza fatta da persone che venivano dalla città a lavorare come volontari era causa non solo di vesciche alle mani, ma anche di frustrazione profonda. Per esempio, ricorderò sempre la volta in cui radunammo i giovani del sacerdozio di Aronne per fare una grande pulizia generale del nostro allevamento di polli. Una folla entusiasta e piena di energie si presentò per svolgere tale compito. E con rapidità sradicò, ammucchiò e bruciò grandi quantità di erbacee e di altri rifiuti. Mangiamo salsicce alla luce dei fuochi e ci congratulammo a vicenda per il buon lavoro fatto. L'allevamento era ora pulito e ordinato. Tuttavia, c'era un solo problema disastroso. Il rumore e i fuochi avevano disturbato il fragile e instabile equilibrio delle 5.000 galline, così tanto che molte improvvisamente smisero di deporre uova. Dopo questa esperienza, lasciamo che qualche erbaccia crescesse qua e là per poter avere qualche uovo in più. Nessun membro della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni che abbia inscatolato piselli, collettato barbabietole, raccolto fieno, spalato carbone, aiutato in qualunque altro modo a servire gli altri, dimentica o recrimina l'esperienza fatta nell'aiutare chi è nel bisogno. Uomini e donne devoti contribuiscono a gestire questo vasto e ispirato programma di benessere. In realtà, questo programma non potrebbe avere successo solamente grazie ai nostri sforzi, perché esso funziona tramite la fede, secondo la maniera del Signore. Condividere ciò che abbiamo con gli altri non è cosa nuova per la nostra generazione. Basta leggere il racconto che si trova in Primo Re, nella Sacra Bibbia, per apprezzare nuovamente il principio secondo cui, quando seguiamo il consiglio del Signore, quando ci prendiamo cura di coloro che si trovano nel bisogno, il risultato porta benefici a tutti. Lì leggiamo che una terribile aridità aveva stretto la terra nella sua morsa. Ne seguì una carestia. Elia, il profeta, ricevette dal Signore quelle che dovettero sembrargli delle istruzioni sorprendenti. Levati, va a Sarepta. Ecco, io ho ordinato colà una vedova che ti dia da mangiare. Quando trovò la vedova, Elia disse: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso affinché io beva. E mentre ella andava a prenderne, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. La sua risposta descrisse la sua misera condizione. Ella spiegò che stava preparando l'ultimo magro pasto per sé e per suo figlio, e che poi sarebbero morti. La risposta di Elia dovette sembrarle davvero implausibile. Non temere. Va e fa come tu hai detto, ma fanne prima una piccola schiacciata per me e portami. Poi ne farai per te e per il tuo figliuolo. Perché così dice l'Eterno, l'Iddio di Israele: il vaso della farina non si esaurirà e l'orciolo dell'olio non calerà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra. Ed ella andò e fece come le aveva detto Elia, ed essa, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. Il vaso della farina non si esaurì e l'orciolo dell'olio non calò. Questa è la fede che ha sempre motivato e ispirato il programma di benessere del Signore. Quando un giorno al mese digiuniamo e doniamo generosamente al fondo delle offerte di digiuno, almeno l'equivalente dei pasti a cui abbiamo rinunciato, possiamo noi ricordare le parole di Isaia quando descrisse il vero digiuno. Non è egli questo? Tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, e quando vedi uno ignudo tu lo copra, e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne. Allora la tua luce spunterà come l'aurora, e la tua guarigione germoglierà prontamente, e la tua giustizia ti precederà, e la gloria dell'Eterno sarà la tua ricompensa. Allora chiamerai e l'Eterno risponderà, griderà ed egli dirà: eccomi. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi, e tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Le nostre sacre offerte di digiuno finanziano il funzionamento dei magazzini, aiutano a far fronte alle necessità economiche immediate dei poveri e forniscono i mezzi per offrire cure agli ammalati che non hanno fondi propri. Ovviamente in molte zone le offerte di digiuno vengono raccolte ogni mese dai giovani uomini del sacerdozio di Aaron, generalmente molto presto la domenica mattina. Ricordo che un giorno i ragazzi che appartenevano alla congregazione alla quale presiedevo si radunarono, con gli occhi ancora assonnati e un po' in disordine, che si lamentavano un po' per essersi dovuti alzare così presto per adempiere il loro incarico. Nessuno li rimproverò per la mancanza di entusiasmo, ma nel corso della settimana li accompagnammo a fare visita alla piazza del benessere. Essi videro con i loro propri occhi la persona claudicante che operava al centralino telefonico, l'uomo anziano che riempiva gli scaffali, le donne che disponevano nel giusto ordine gli indumenti da distribuire, persino una persona cieca che incollava le etichette sulle scatole di generi alimentari. Essi videro al lavoro persone anziane e menomate che si guadagnavano da vivere contribuendo con le loro fatiche al benessere altrui. Un silenzio di tomba cadde sui ragazzi quando si resero veramente conto che il loro lavoro di raccolta delle sacre offerte di digiuno contribuiva effettivamente a provvedere alle necessità di aiuto e di lavoro di persone che altrimenti sarebbero state prive di occupazione e di sostentamento. Da quel giorno in poi non ci fu più bisogno di spronarli. Ogni domenica di digiuno erano lì alle 7, vestiti di tutto punto e ansiosi di fare il loro dovere come detentori del sacerdozio di Aaron. Essi non si limitavano più a consegnare e a ritirare le buste per la raccolta dei fondi. Essi contribuivano a dare cibo agli affamati, un tetto ai senza casa, e tutto nella maniera del Signore. Sorridevano di più ed erano più attivi. Forse avevano compreso più pienamente il classico versetto: quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Riguardo a coloro che assistono nell'ambito del programma di benessere, ci si potrebbe chiedere cosa fa nascere questa devozione in ciascuno che vi partecipa. La risposta può essere riassunta semplicemente così: una testimonianza individuale del Vangelo del Signore Gesù Cristo, un desiderio ardente di amare il Signore con tutto il proprio cuore, mente e anima, e il prossimo come se stessi. Questo è ciò che motivò un mio amico, ora deceduto, che operava nel campo della produzione alimentare, a telefonarmi un giorno quando ero vescovo e a dirmi: sto mandando al magazzino un camion con rimorchio pieno di agrumi per quelli che altrimenti dovrebbero farne a meno. Informa ai responsabili del magazzino che sta per arrivare il camion e che non dovrà essere pagato niente. Però, vescovo, nessuno deve sapere chi lo ha mandato. Raramente ho visto la stessa gioia e gratitudine suscitate da quel gesto. Non ho mai dubitato la ricompensa eterna a cui è andato incontro quel benefattore senza nome. Tali atti di generosità non sono rari, ma si verificano di frequente. Là dove oggi c'è la trafficata autostrada che gira attorno a Salt Lake City, una volta c'era la casa di un uomo anziano non sposato, il quale, a causa di una malattia che lo aveva lasciato zoppo, non aveva mai conosciuto un giorno senza dolore, né molti giorni senza sentirsi solo. Un giorno d'inverno gli feci visita e dovetti aspettare un po' perché fosse aperta la porta d'ingresso. Entrai nella sua casa ben tenuta, tranne che in una stanza, la cucina, nel resto della casa c'erano 4 gradi. La ragione? Non c'erano abbastanza soldi per riscaldare le altre stanze. I muri avevano bisogno di essere rimessi a posto, il soffitto doveva essere abbassato e la dispensa doveva essere riempita. Inquietato dall'esperienza avuta nel far visita al mio amico, consultai un vescovo e si realizzò un miracolo di amore alimentato dalla testimonianza. I membri del rione si organizzarono ed ebbe inizio il lavoro d'amore. Un mese più tardi, il mio amico Louis mi chiamò e mi chiese di fargli visita per vedere cosa era accaduto. Lo feci e fui testimone di un miracolo. I marciapiedi che erano stati divelti dai grandi pioppi erano stati sostituiti. Il porticato della casa era stato ricostruito. Una nuova porta scintillante era stata installata. Il soffitto era stato abbassato, i muri erano stati rimessi a posto, il tetto era stato sostituito e la dispensa era stata riempita. La casa non era più fredda e non accogliente. Sembrava quasi sussurrare un caldo benvenuto. Lou attese fino alla fine per mostrarmi ciò che lo inorgogliva e lo rendeva più felice. Sul suo letto c'era una bella coperta che riportava lo stemma dei McDonald, la sua famiglia. Era stata fatta con amorevole cura dalle sorelle della società di soccorso. Prima di andar via, scoprì che ogni settimana i giovani adulti gli portavano una cena calda e facevano una serata familiare con lui. Il calore aveva preso il posto del freddo. Le riparazioni avevano trasformato l'usura degli anni, ma ancor più significativo, la speranza aveva fugato la paura e ora l'amore regnava trionfante. Tutti coloro che presero parte a questo commovente atto di vita reale trovarono nuovo e personale apprezzamento per l'insegnamento del Maestro. Più felice cosa è il dare che il ricevere. A tutti coloro che sentono la mia voce, dico che il piano di benessere della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni è ispirato da Dio Onnipotente. Il Signore Gesù Cristo ne è l'architetto. Egli si rivolge a voi e a me. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui. Umilmente prego, affinché diamo ascolto alla sua voce, apriamo alla sua presenza le porte del nostro cuore e affinché egli sia il nostro compagno costante mentre ci sforziamo di servire i suoi figli, e lo faccio nel suo santo nome, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.